fratelli e sorelle, abbiamo camminato insieme. Grazie per essere venuti da diverse parti del mondo, portando qui la ricchezza dei vostri credo e delle vostre culture. Grazie per aver vissuto intensamente questi giorni di condivisione, lavoro e impegno nel segno del dialogo, ancora più prezioso in un periodo tanto difficile su cui grava, oltre alla pandemia, l'insensata follia della guerra. Ci sono troppi odi e divisioni, troppa mancanza di dialogo e comprensione dell'altro. Questo nel mondo globalizzato è ancora più pericoloso e scandaloso. Non possiamo andare avanti collegati e separati, connessi e lacerati da troppe disuguaglianze. Grazie dunque per gli sforzi tesi alla pace e all'unità. Grazie alle autorità del luogo che ci hanno ospitato, preparando e allestendo con grande cura questo congresso, e alla popolazione del Kazakhstan, amichevole e coraggiosa, capace di abbracciare le altre culture, preservando la sua nobile storia e le sue preziose tradizioni. Kiop Rakhmet Balshoi Sparsivoa. Thank you very much. La mia visita, che volge ormai alla conclusione, ha come motto messaggeri di pace e di unità. E al plurale, perché il cammino è comune. E questo settimo congresso che l'Altissimo ci ha dato la grazia di vivere ha segnato una tappa importante. Fin dalla sua nascita nel 2003, l'evento ha avuto come modello la giornata di preghiera per la pace nel mondo, convocata nel 2002 da Giovanni Paolo II ad Assisi, per riaffermare il contributo positivo delle tradizioni religiose al dialogo e alla concordia tra i popoli. Dopo quanto accaduto l'11 settembre 2001, era necessario reagire e reagire insieme al clima incendiario a cui la violenza terroristica voleva incitare e che rischiava di fare della religione un fattore di conflitto. Ma il terrorismo di matrice pseudo-religiosa, l'estremismo, il radicalismo, il nazionalismo ammantato di sacralità fomentano ancora timori e preoccupazioni nei riguardi della religione. Così in questi giorni è stato provvidenziale ritrovarci e riaffermarne l'essenza vera e irrinunciabile. In proposito, la dichiarazione del nostro congresso afferma che l'estremismo, il radicalismo, il terrorismo e ogni altro incentivo all'odio, all'ostilità, alla violenza e alla guerra, qualsiasi motivazione o obiettivo si pongano, non hanno nulla a fare con l'autentico spirito religioso e devono essere respinti nei termini più decisi possibile, condannati senza se e senza ma. Inoltre, in base al fatto che l'Onnipotente ha creato tutte le persone uguali, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa, etnica o sociale, abbiamo convenuto nell'affermare che il mutuo rispetto e la comprensione devono essere considerati essenziali e imprescindibili nel segnamento religioso. Il Kazakhstan, nel cuore del grande e decisivo continente asiatico, è stato il luogo naturale per incontrarci. La sua bandiera ci ha rammentato la necessità di custodire un sano rapporto tra politica e religione. Infatti, se l'aquila dotata presente nel vessillo ricorda l'autorità terrena, richiamando imperi antichi, lo sfondo blu evoca il colore del cielo, la trascendenza. C'è dunque un legame sano tra politica e trascendenza, una sana coesistenza che tenga distinti gli ambiti. Distinzione, non confusione né separazione. Non alla confusione, per il bene dell'essere umano che ha bisogno, come l'aquila, di un cielo libero per volare, di uno spazio libero e aperto all'infinito che non sia limitato dal potere terreno. Una trascendenza che, dall'altro canto, non deve cedere alla tentazione di trasformarsi in potere, altrimenti il cielo precipiterebbe sulla terra, l'oltre divino verrebbe imprigionato nell'oggi terreno, l'amore per il prossimo in scelte di parte. No alla confusione, dunque, ma no anche alla separazione tra politica e trascendenza, in quanto le più alte aspirazioni umane non possono venire escluse dalla vita pubblica e relegate al solo ambito privato. Perciò sia sempre ovunque tutelato chi desidera esprimere in modo legittimo il proprio credo. Quante persone invece ancora oggi sono perseguitate e discriminate per la loro fede? Abbiamo chiesto con forza ai governi e alle organizzazioni internazionali competenti di assistere i gruppi religiosi e le comunità etniche che hanno subito violazioni dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali e violenze da parte di estremisti e terroristi, anche come conseguenze di guerre e conflitti militari. Occorre soprattutto impegnarsi perché la libertà religiosa non sia un concetto astratto, ma un diritto concreto. Difendiamo per tutti il diritto alla religione, alla speranza, alla bellezza, al cielo, perché non solo il Kazakhstan, come proclama il suo inno, è un dorato sole nel cielo, ma ogni essere umano, ciascun uomo e donna, nella sua irrepetibile unicità, se a contatto con il divino, può irradiare una luce particolare sulla terra. Perciò la Chiesa Cattolica, che non si stanca di annunziare la dignità inviolabile di ogni persona creata a immagine di Dio, crede anche nell'unità della famiglia umana, crede che tutti i popoli costituiscono una sola comunità, hanno una sola origine, poiché Dio ha fatto abitare l'intero genere umano su tutta la faccia della terra. Per questo, sin dagli inizi di questo congresso, la Santa Sede, specialmente attraverso il Dicastero per il Dialogo Interreligioso, vi ha partecipato attivamente. E vuole continuare così. La via del dialogo interreligioso è una via comune di pace e per la pace, e come tale è necessaria e senza ritorno. Il dialogo interreligioso non è più solo un'opportunità, no, è un servizio urgente e insostituibile all'umanità, a lode e gloria del Creatore di tutti. Fratelli e sorelle, pensando a questo cammino comune, mi domando qual è il nostro punto di convergenza. Giovanni Paolo II, che 21 anni fa, in questo stesso mese, visitò il Kazakhstan, aveva affermato che tutte le vie della Chiesa conducono all'uomo e che l'uomo è la via della Chiesa. Vorrei dire oggi che l'uomo è anche la via di tutte le religioni. Sì, è l'essere umano concreto, indebolito dalla pandemia, prostrato dalla guerra, ferito dall'indifferenza. L'uomo, creatura fragile e meravigliosa, che senza il Creatore svanisce e senza gli altri non sussiste. Si guardi al bene dell'essere umano più che agli obiettivi strategici ed economici, agli interessi nazionali, energetici e militari, prima di prendere decisioni importanti. Per compiere scelte che siano davvero grandi, si guardi ai bambini, ai giovani e al loro futuro, e agli anziani e alla loro saggezza, alla gente comune e ai suoi bisogni reali. E noi leviamo la voce per gridare che la persona umana non si riduce a ciò che produce e guadagna, che va colta e mai scartata, che la famiglia in lingua kazaka, nido dell'anima e dell'amore, è l'alveo naturale e insostituibile da proteggere e promuovere perché crescano e maturino gli uomini e le donne di domani. Per tutti gli esseri umani, le grandi sapienze e religioni sono chiamate a testimoniare l'esistenza di un patrimonio spirituale e morale comune che si fonda su due cardini, la trascendenza e la fratellanza. La trascendenza, oltre l'adorazione, è bello che ogni giorno milioni e milioni di uomini e di donne di varie età, culture e condizioni sociali si riuniscono in preghiera in innumerevoli luoghi di culto. È la forza nascosta che fa andare avanti il mondo. E poi la fratellanza, l'altro, la prossimità, perché non può professare vera adesione al Creatore chi non ama le sue creature. Questo è l'animo che pervade la dichiarazione del nostro congresso, di cui in conclusione vorrei sottolineare tre parole. La prima è la sintesi di tutto, l'espressione di un grido accorato, il sogno e la meta del nostro cammino, la pace. Bevitzekik, mir. La pace è urgente perché qualsiasi conflitto militare o focolaio di tensione e di scontro oggi non può che avere un nefasto effetto dominò e compromette seriamente il sistema di relazioni internazionali. Ma la pace non è la semplice assenza di guerra, né può ridursi unicamente a rendere stabile l'equilibrio delle forze avverse. No, è effetto di una dispotica dominazione, ma l'opera della giustizia. Scaturisce dunque dalla fraternità, cresce attraverso la lotta all'ingiustizia e alla disuguaglianza, si costruisce tendendo la mano agli altri. Noi che crediamo nel Creatore di tutti dobbiamo essere in prima linea nel diffondere la convivenza pacifica. La dobbiamo testimoniare, predicare, implorare, perché la dichiarazione esorta il leader mondiale ad arrestare ovunque conflitti e spargimenti di sangue e ad abbandonare retoriche aggressive e distruttive. Vi preghiamo in nome di Dio e per il bene dell'umanità, impegnatevi per la pace, non per gli armamenti. Solo servendo la pace il vostro nome rivarrà grande nella storia. Se manca la pace è perché mancano attenzione, tenerezza, capacità di generare vita. E dunque essa va ricercata coinvolgendo maggiormente la seconda parola, la donna, perché la donna dà cura e vita al mondo e via verso la pace. Abbiamo perciò sostenuto la necessità di proteggerne la dignità e di migliorarne lo status sociale in quanto membro di pari diritto della famiglia e della società. Alle donne vanno anche affidati ruoli di responsabilità maggiori. Quante scelte di morte sarebbero evitate se proprio le donne fossero al centro delle decisioni? Impegniamoci perché siano più rispettate, riconosciute e coinvolte. Infine, la terza parola. I giovani sono loro i messaggeri di pace e di unità, di oggi e di domani. Sono loro che più di altri invocano la pace e il rispetto per la casa comune del creato. Invece le logiche di dominio e di sfruttamento, l'accaparamento delle risorse, il nazionalismo, le guerre e le zone di influenza disegnano un mondo vecchio che i giovani rifiutano, un mondo chiuso ai loro sogni e alle loro speranze. Così pure religiosità rigide e soffocanti non appartengono al futuro, ma al passato. Pensando alle nuove generazioni, qui si è affermata l'importanza dell'istruzione che rafforza la reciproca accoglienza e la convivenza rispettuosa tra religione e culture. Diamo in mano ai giovani opportunità di istruzione, non armi di distruzione, e ascoltiamoli. Ascoltiamoli senza paura di lasciarci interrogare da loro. Soprattutto costruiamo un mondo pensando a loro. Fratelli e sorelle, la popolazione del Kazakhstan, aperta al domani e testimone di tante sofferenze passate, con le sue straordinarie multireligiosità e multiculturalità, ci offre un esempio di futuro, ci invita a edificarlo senza dimenticare la trascendenza e la fratellanza, l'adorazione dell'Altissimo e l'accoglienza dell'altro. Andiamo avanti così, camminando insieme, in terra come figli del cielo, tessitori di speranza, artigiani di concordia, messaggeri di pace e di unità. Grazie.